Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave
Sì,
Maria.
Ave Maria. Ieri era l'addolorata, ma Anna, io praticamente mi sento addolorato anche oggi.
Anch'io, immagino.
Sì. Oggi è la festa dei santi, c'è la memoria dei
Cornelio,
santi
sì.
Cornelio e Cipriano,
Cipriano, sì.
due martiri anche, pensa che San Cipriano stava a Cartagine, ecco, cioè, era tutta una zona di cristiani, ecco, le sponde del Mediterraneo, dall'altra parte, erano tutti cristiani. Poi ci sono state le invasioni con le scimitarre, hanno ammazzato tutti i cristiani. Adesso queste invasioni sono arrivate fin qua da noi, vediamo un po', vediamo un po'. Ma dice il Signore, guardatevi dagli uomini. Diciamo che dobbiamo guardarci sia dagli uomini armati, sia dagli uomini che procurano i guai all'umanità. Il Signore dice: guardatevi dagli uomini. E veramente dobbiamo guardarci dagli uomini. Beh, delle volte anche dalle donne, veramente, no? Ma dico inteso sì, uomini e donne. Ma devi guardarti dai politici, ma devi guardarti dai demoni, ma devi guardarti dai falsi profeti, ma devi guardarti, ma la vogliamo capire che siamo in piena guerra, ma la vogliamo capire, ma altro che pacifisti e Chiesa di Dio e popoli in festa, ma il cristiano, il Signore l'ha detto, guardatevi dagli uomini, vi porteranno nei tribunali, vi flagelleranno, vi condanneranno a morte, figli contro genitori, genitori contro figli, mogli contro mariti, ma è incredibile, no? Il Signore ci ha avvisato, no? Io, infatti mi vengono delle tentazioni che non potrò, diremo, come dire, esaudire queste mie tentazioni di eremitaggio, veramente vorrei ritirarmi dopo, non voglio più vedere nessuno, sono tra quello che sento, quello che mi fanno vedere, quello che mi tocca sentire, e insomma c'è veramente lo sfascio totale, cioè, però la gente non capisce, no? Guardatevi dagli uomini, ma menzogneri, eretici. Insomma, non sto a fare l'elenco, briganti, ladri, però soprattutto, ecco, tutta questa gente poi è mossa da chi? Dal principe di questo mondo, che non è San Michele, il principe di questo mondo è Lucifero. Guardatevi dagli uomini. E naturalmente questo mi rendo conto che se tu ti giri come un radar a 360 gradi, diciamo che fai fatica a trovare, li trovi, non è che non ci sono dei volti amici, ma intendo non tanto amici tuoi, ma amici di Dio, del vero Dio, fai fatica a trovarli, quelli che veramente rinnegano se stessi per seguire Gesù Cristo. Fai fatica a trovarli, eh. Proprio fai fatica a trovarli, talvolta fai fatica a trovarli anche in chiesa, fa conto, per cui, ecco, diciamo la mia tentazione di eremitaggio, non lo so, se il Signore non me lo permette, ma veramente andrei proprio dove preferisco incontrare gli animali, perché il Signore non ha mai detto guardatevi dagli animali, ha detto guardatevi dagli uomini. Ed è veramente un problema che ogni giorno diventa sempre più, diciamo, sempre più pressante in pratica. E abbiamo davanti degli scenari che non sono assolutamente tranquillizzanti. Ecco, c'è una frase che dovremmo spiegarla perché oggi la spiegano al contrario. Allora, tutti i santi, che sono le vere persone intelligenti, sono i santi, no? Perché anche il diavolo non si può dire che è intelligente perché è finito all'inferno, per cui se fosse stato intelligente sarebbe stato anche lui insieme a San Michele, no? Infatti erano amici prima della prova, poi sono diventati nemici. Ma in pratica i santi dicevano così: castigami, o Signore, ma salvami. Per cui venga il castigo, ma però dammi la salvezza, donami la salvezza. E questa è la vera misericordia. Castigami, o Signore, ma salvami. E dovremmo ripeterlo spesso. Anna, lo diciamo insieme?
Certo.
Castigami,
Castigami, o
o
Signore,
Signore, ma
ma
salvami.
salvami.
Ah, quella lì è la giaculatoria gradita a Dio, perché tu, dicendo castigami, ammetti di essere meritevole di castigo. Per cui ti umili, ammetti, per cui non ti giustifichi, ma dici castigami, perché merito di essere castigato. Fate conto che l'atto di dolore che lo prevedeva addirittura l'hanno cancellato. Cioè, non si può più dire così, ti dicono di quello che vuoi tu. Ma dico, scusa, perché non mi fai dire l'atto di dolore? Ma perché? Allora, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. L'hanno cancellato. Ditemi voi, noi abbiamo a che fare con i falsi profeti, abbiamo a che fare con i nemici della nostra anima. Praticamente, guardatevi dagli uomini, che basta che siano uomini, cioè non conta sapere che titolo hanno, dove sono o chi sono. Sempre uomini sono, per cui tu te li puoi trovare. Pensate a Martin Lutero, no? Dovevi stare attento a Martin Lutero perché ti portava fuori dalla Chiesa, no? Allora, e poi tutti gli eretici, insomma, no? Dico, sono uomini di Chiesa eretici, per cui ti portano fuori. E questi, bisogna stare attenti, guardatevi dagli uomini. Allora, castigami, o Signore, ma salvami. Allora, l'atto di dolore lo prevedeva ed era meraviglioso perché mentre uno lo doveva dire. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, con dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, molto più perché ho offeso te, che sei infinitamente buono, e io profitto della tua bontà e ti offendo, no? Per cui tu sei infinitamente buono, mi pento e mi dolgo. E degno di essere amato sopra ogni cosa, e io ho amato tutte le altre cose lì fuori di te. Per cui mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Poi dice, fuggite, dice, e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Allora, durante un esorcismo, Lucifero in persona, sapete, gli hanno detto: ma tu chi è che temi? Cioè, chi è che non riesci ad agguantare? Sapete cosa ha risposto? Quelli che fuggono le occasioni prossime del peccato, perché subodorano la tentazione e fuggono. Dice, quelli non li sopporto perché mi scappano sempre, non riesco ad acchiapparli. E invece noi ci mettiamo la testa dentro in queste cose, le andiamo a cercare, i ragazzi sono curiosi, vanno a vedere le porcherie. Quella ragazza che si è suicidata, cosa hanno fatto? L'hanno messa praticamente sul web, hanno fatto vedere le porcherie che ha fatto, no? Questi vigliacchi, diciamo, di suoi presunti amici. E quella non ce la faceva più, vedete cosa ha fatto. Per cui guardatevi dagli uomini, vedete, cioè, se uno medita profondamente, dice: ma veramente bisogna guardarsi dagli uomini, ma da chi è che non devi guardarti? Devi aver paura. Allora, castigami, o Signore, ma salvami. Oggi invece, sai cosa ti dicono? Attenti, attenti alla botta. Non ti preoccupare, puoi peccare finché vuoi, parola di Martin Lutero, perché tanto Gesù è misericordioso, per cui non ti preoccupare, non serve che ti penti, no, 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 tu puoi fare tutti i peccati che vuoi, perché sono già pagati, disgraziati delinquenti dell'anima che mettono in circolazione queste parole e che insegnano queste cose. Allora, Gesù è misericordioso? Sì, è misericordioso se mi castiga. Perché se non mi castiga e mi lascia fare altri peccati, vuol dire che mi vuol dannato, per cui non è misericordioso. Ma oggigiorno, vedete, i santi la spiegano così, no? Invece, non voglio dare altri titoli perché, diciamo, se li meriterebbero tutti, vero? Ma però, ecco, addirittura si arriva a insegnare il contrario, si invita addirittura la gente a fare i sacrilegi. Pensate un po' dove ci siamo imbattuti, dove ci siamo incanalati in una grotta, diciamo, buia, e tutta tenebra. Ma sta grotta non so se poi sbocca all'inferno dritto, no? Perché guardatevi dagli uomini, anche quelli che vi insegnano le menzogne, dovete guardarvi da questi che insegnano le menzogne, che fanno credere agli uomini le cose che non sono vere, i menzogneri. E chi sono? Il padre della menzogna è Lucifero, quelli che insegnano le menzogne di chi sono alleati, del menzognero. E allora, castigami, o Signore, ma salvami. Quella è la parola, quella è la supplica da fare al Signore. Non vi preoccupate, potete fare tutti i peccati che volete, ma tanto il Signore, che è misericordioso, manco li guarda. Ma chi è sto disgraziato che insegna queste cose qua? Gli si bloccasse la lingua, sarebbe poco, no? Diventasse muto, ma il Signore castigaci, ma salvaci, e castiga anche questi qua. Che pensino a quello che stanno facendo, no? Ecco, pertanto ditemi voi, in una situazione del genere, dici, ma tu Claudio la dipingi, e la dipingo come è, perché io ve l'ho fatte vedere le cose, ve le ho dette, ditemi se non ci sono, se me le invento io o se sono presenti queste cose, no? Castigami, o Signore, ma salvami. Difatti, il Signore per salvarci dovrà castigarci, ma di brutto proprio, perché siccome facciamo tutti i percorsi meno quelli giusti, cioè uno deve, dice, andrò da mio padre, vero, e gli chiederò perdono per tutto quello che ho fatto, gli dirò che mi faccia, che mi assuma come l'ultimo dei suoi servi, no? Per cui si umilia, ammette di aver fatto del male, e il Signore ha fatto festa. Ecco, ma se noi insegniamo invece no, tu devi andare da tuo padre e dire, ascolta, tu mi hai dato la mia parte, vero, di eredità, però adesso io ne voglio dell'altra, e non mi sono stancato di offenderti, perché adesso dammi ancora soldi, perché ho intenzione di continuare a farti soffrire. Questo qui è la versione contraria a quella vera, che bisogna pentirsi. La Maddalena, molto ti è perdonato perché molto hai amato, ha detto queste parole Gesù, ma questa ha pianto i suoi peccati, ha fatto di quelle penitenze terribili, molto ti è perdonato perché molto hai amato. E qui invece praticamente non vogliamo neanche rinunciare a ciò che non ci è lecito fare. Devi smetterla, non devi far digiuno dai peccati, no? Quello è il digiuno gradito al Signore, no? Dice, il sacrificio offerto non gradisco, un cuore pentito e umiliato, questo è sacrificio agli occhi miei. E vabbè, Anna, siccome so che tu hai parecchio da leggere, ma io, siccome ogni giorno qui mi sembra di essere una batteria caricata, nel senso che tra quel che vedo, sento e penso, mi sembra veramente di caricare la batteria, poi naturalmente la uso anche. Ma veramente, credimi Anna, io ho queste no, chiamiamole tentazioni, ma insomma quelle di fuggire,
certo,
no, di fuggire le occasioni prossime del peccato, ma no, dico di fuggire anche da coloro che il Signore mi dice guardatevi dagli uomini, no? Per cui ho paura degli uomini.
In realtà
li puoi trovare dappertutto, quelli di cui devi aver paura, anche quelli che ti fanno il sorriso, sai, anche quelli, anche gli applauditi, c'è da aver paura. Il Signore dice, beati voi quando diranno peste corna, dice, però guai a voi quando diranno bene.
Certo. C'è da aver paura veramente, sì. Quando ti applaudono, veramente.
Sì, sì. Allora, va bene. Ecco, io almeno sono contento perché, diciamo, non rischio l'applauso, no? Perché non lo vorrei proprio. Dico, applaudite la Madonna se vi ha aiutato, ma non guardatemi proprio. Fate finta che non esista, fate finta che sono una voce nell'etere, però non mi guardate proprio.
Suo portavoce, veramente.
Ma, insomma,
Speriamo che
così
sia.
è. Dico, siccome la gente oggi non è più capace di pensare, è trascinata dal pensiero di questo mondo, per cui non hai un tuo pensiero che è quello che viene da Dio, no? È il pensiero di questo mondo. Ecco, per cui la pensano tutti alla stessa maniera e cantano pure, no? Quello è il problema, cantano pure, perché si illudono di aver raggiunto la felicità e vedrà quando sarà l'ora di fare i conti.
Certo, si ubriacano di rumori, di chiasso, per quello quasi proprio temono il silenzio. Vedi oggi proprio l'isolamento dell'individuo con questi telefonini, con queste radio, fanno poter passare in macchina questi tantan, una roba addirittura terribile.
Ma tu pensa se tutti quelli che dovrebbero far così, dovrebbero far così, ma dico, girano che rischiano di sbattere contro il muro anche, no? Questi smartphone camminano, ascoltano. Tu pensa se questi qua ascoltassero le meditazioni,
Ma
leggessero il Santo Vangelo, noi avremmo un popolo di santi.
veramente.
Invece vedi che questa qua si è suicidata perché l'hanno messa praticamente a scandalo del mondo intero, no? Perché tutti potevano vedere le porcherie che l'hanno costretta a fare o che ha fatto, diciamo, ecco, così.
Non capiscono, non
Viene
vogliono capire.
pubblicizzato il peccato, no? E viene contrastata la virtù. Cioè, se tu dici a una vestiti, quella si arrabbia. Dici, tu pensa agli affari tuoi. Eh sì, però sono affari miei, perché tu praticamente, se io fossi cieco,
Permette.
non ti vedrei, ma siccome ti vedo, e allora sono affari miei quello che tu, ecco,
Sì.
sbandieri.
Veramente, cioè si riflette anche sul tuo prossimo che ti osserva, il tuo essere
Ma
così
sì, ma va.
veramente meraviglioso.
E i figli
Vedi
imparano, i
questo è
bambini imparano.
sempre
Vabbè,
peggio.
Anna, vai
Ecco qua
avanti
San
tu,
Paolo.
sai.
Sì. San Paolo afferma con forza che la risurrezione di Cristo è una verità essenziale del cristianesimo, senza la quale la fede risulterebbe vana. Morendo in croce, Gesù aveva vinto il peccato e risorgendo aveva vinto la morte, triste conseguenza del peccato. Ma se non ci fosse risurrezione e Cristo non fosse risorto, l'uomo sarebbe destinato a morire nei suoi peccati, perché non ci sarebbe salvezza. Gesù invece è veramente risorto, donando la vita divina a tutti gli uomini che l'avrebbero accolto. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.
Vabbè, Anna, io direi leggi, però tutto quello che ho detto prima è un invito anche a recitare quella benedetta novena di San Michele Arcangelo, no? Che oggi più che mai è necessaria, indispensabile. Difendici nel combattimento affinché non perdiamo nel giudizio finale. Siamo in piena guerra e comunque quando faremo la tavola rotonda vorrò proprio parlare di San Michele Arcangelo. Ecco, farò una tavola rotonda proprio tutta su San Michele Arcangelo e tutte le storie che abbiamo in corso in questo povero mondo. Beh, Anna, leggi pure...
Don Dolindo, sì, un commento sì. Di Don Dolindo. Sono al capitolo quindicesimo, prima lettera ai Corinzi, pagina 813. Ricordando la risurrezione di Gesù Cristo, verità fondamentale della fede cristiana, San Paolo entra in argomento e rivolgendosi a quelli che negavano la risurrezione dei morti, mostra loro le assurde conseguenze che derivano da quella negazione, dato il fatto certissimo della risurrezione di Gesù Cristo. Se infatti non c'è la risurrezione dei morti, se non esiste questa grande verità, neppure Cristo è risuscitato. Se poi Cristo non fosse risuscitato, mancherebbe ogni fondamento alla predicazione apostolica e dalla stessa fede, e gli apostoli sarebbero falsi testimoni di Dio, attestando che egli ha risuscitato Gesù Cristo quando in realtà non l'avrebbe risuscitato, supposto che i morti non risorgano. L'apostolo ribadisce il validissimo suo argomento, mostrando anche meglio a quali conseguenze assurde e penose conduce la negazione della risurrezione dei morti. Se i morti non risorgono, egli ripete, se è impossibile la risurrezione, neppure Cristo è risuscitato. Ed allora, mancando l'argomento fondamentale della vostra fede, questa per voi è vana. La redenzione non è avvenuta. Voi siete ancora nei vostri peccati. E quelli che si sono addormentati in Cristo, morendo nella sua fede, sono periti nell'eternità per i loro peccati e nella terra perché i loro corpi non risorgeranno. Se questa fosse la condizione umana, soggiunge San Paolo, noi saremmo i più miserabili degli uomini, perché seguendo la fede in Gesù Cristo ci priveremmo di tante soddisfazioni terrene ed andremmo incontro a tante angustie e persecuzioni senza alcuna speranza di retribuzione e di felicità. Ma questa non è che un'ipotesi, una stupida ipotesi, dalla quale l'anima rifugge, perché la verità è proprio l'opposto della tenebrosa supposizione. E perciò l'Apostolo esclama con accento di gioia e di trionfo: ora però Cristo è risuscitato da morte ed è risorto come primizia di quelli che si sono addormentati. Egli è stato il primo a risorgere gloriosamente. E come in un campo le primizie di un albero fruttifero suppongono la fecondità di tutto l'albero e sono quasi l'annuncio e la promessa di altri frutti simili, così Gesù risorto è la primizia della risurrezione di tutti e ne è premessa e preannuncio. La terra è come un campo nel quale sono gettati i nostri corpi, quale semente che deve sbocciare. Ora, avendo questo campo già prodotto una primizia nella risurrezione di Gesù Cristo, non tarderà a produrre altri frutti. Parecchi, è vero, risuscitarono prima di Gesù Cristo, e parecchi furono da lui stesso risuscitati, ma nessuno di essi risuscitò glorioso a vita immortale. Solo Gesù Cristo risorse perfetto, glorioso, trionfante, per vincere la morte e prepararne anche in noi la sconfitta. San Paolo dimostra con un raffronto molto bello come Gesù Cristo è stato la primizia dei risorti dalla morte e come anzi per lui risorgeranno gloriosamente i giusti, dicendo: da un uomo la morte e da un uomo la risurrezione da morte. Come in Adamo tutti muoiono, così tutti in Cristo saranno vivificati. In Adamo tutti peccarono e tutti furono condannati alla morte. In Gesù Cristo tutti trovano la giustificazione e la salvezza e tutti in Lui risorgono a nuova vita. L'ordine di questa risurrezione, ossia il modo e il tempo col quale si realizza, comporta che risorga prima colui che è causa della risurrezione degli altri e poi quelli che per Lui risorgono, e quindi prima Cristo che è la primizia e poi nella sua venuta quelli che appartengono a Cristo. Dopo la risurrezione di tutti i morti, giusti e peccatori, verrà la fine, terminerà il mondo e l'ordine attuale delle cose, e terminerà con un trionfo solenne di Dio, poiché Gesù Cristo nel suo trionfo sulla morte ridurrà al nulla ogni principato, ogni potestà e virtù, e rimetterà il regno a Dio suo Padre, mostrando all'universo nel giudizio universale che Dio solo è il creatore e padrone di tutte le cose. L'onore e il supremo dominio di Dio è stato tante volte manomesso dai demoni e dagli uomini. Gesù Cristo, figlio di Dio, è glorificazione del Padre. È venuto sulla terra per ristabilire l'onore e il dominio di Dio. Negli eterni decreti di Dio, questo dominio e questa gloria si ristabiliscono così. Gesù Cristo redime l'uomo nell'umiliazione e nella morte, poi risorge come primizia dei morti e continua a combattere nella sua Chiesa e per la sua Chiesa i nemici di Dio. Questi credono di avere sopravvento su di lui e il regno del male sembra trionfante, ma il suo trionfo è effimero. E Dio lo permette per poco, unicamente per mostrare meglio il trionfo del figlio suo. Questi deve regnare. E in realtà, pure nell'effimero trionfo del male, è necessario che egli regni nella Chiesa e per la Chiesa militante. E regni fino al suo trionfo completo, fino a che Dio non abbia posto sotto i suoi piedi tutti i suoi nemici, come annunciato nel Salmo 109, che San Paolo cita liberamente. L'argomento era meraviglioso contro quelli che negavano la risurrezione, pur dicendosi cristiani. E il piano della divina provvidenza che esso rivela è per noi di grandissima consolazione. Siamo nella vita come in una battaglia continua, nella quale l'onore e la gloria di Dio sembrano e sono manomessi nel mondo, e il mondo appare gaudente, spensierato e vittorioso. Ogni opera buona è perseguitata. Ogni uomo nobilitato dalla fede e dalla grazia di Dio è considerato dal mondo come un minorato, un miserabile, un illuso. Il male ha saputo prendere l'etichetta e l'aspetto della felicità. La tentazione e lo scandalo al quale furono sottoposti gli apostoli nella passione sopraffanno ugualmente noi, che vediamo la Chiesa perseguitata, tradita dai suoi figli, bistrattata e crocifissa. Da questo punto di vista la vita nostra ci diventa estremamente penosa e in certi momenti di smarrimento noi possiamo apparire veramente come i più miserabili degli uomini. La risoluzione dell'arduo problema sta tutta in due risurrezioni, quella di Gesù Cristo e la nostra. La vita presente non è la vita, non è completa, è solo una prima parte del nostro penosissimo dramma. Noi abbiamo certamente un'altra vita, non solo per l'anima, ma anche per il corpo. E questa certezza ci viene non solo per la fede, ma anche per un fatto che è per noi storicamente certo e assodato. Gesù Cristo è risorto, dopo essere stato crocifisso e dopo che il suo cuore era stato trapassato da una lancia. È risorto come primizia della risurrezione di tutti gli uomini. È stato come la primula spuntata in un campo desolato ed ha annunciato la primavera futura della povera umanità. La nostra gioiosa primavera, dopo una vita di fallimenti e di angustie. Certissimamente l'ordine della nostra vita è questo. Prima Cristo che è la primizia, poi nella sua venuta quelli che appartengono al Cristo. È il caposaldo della nostra vita, fondato non solo su di una speranza, ma su di un'assoluta certezza. Su quella certezza che noi desideriamo e che crediamo più salda di qualunque altra. Sulla realtà di un fatto certissimo, storicamente assodato, che è parte del nostro patrimonio terreno, poiché Gesù Cristo, certissimamente morto, certissimamente risorse. Questa risurrezione che gli uomini hanno constatato con i più validi, completi e positivi argomenti storici, ci rende certi di una manifestazione gloriosa che noi attendiamo sulla terra e che è per noi una delle più salde e confortanti speranze. Amen. Potremmo, Claudio, chiedere una breve pausa musicale e poi riprendiamo la meditazione. Pertanto, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391 per chi volesse contattarmi.
Pronto?
Ecco, Claudio, sì,
No, 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 vai
io
avanti.
ho finito la meditazione di Don Dolindo e chiedevo adesso eventualmente uno stacco musicale, se sei d'accordo, oppure dimmi.
Facciamo lo stacco musicale, allora, sì.
Ricordato il numero agli ascoltatori, benissimo. Grazie. Ave Maria, tra poco.
Cioè io pensavo a quei due martiri
Che oggi
che si
ricorda la Chiesa.
ricordano oggi. Allora, cioè hanno dato la vita per la verità e quando uno incontra la verità, diciamo, è disposto a tutto perché non vuol perdere la verità, perché colui che è verità, io sono la verità, dice il Signore, è vita. Per cui chi ama la vita la perderà e chi perde la vita a causa del mio nome la troverà. Pensa un po'. Allora, abbiamo adesso, cioè, io ho sentito stamattina le letture della memoria, vero? Dei due beati, dei due santi. Dunque, ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto, oppure mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Vuoi leggere tu il Salmo?
Certo, certo. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
Che parole consolanti e consolatrici. Allora, ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Castigami, o Signore, ma salvami. Il grido è questo qua. Chiedere il castigo. Perché in pratica anche Don Dolindo, ma anche altri santi, hanno spiegato così. Dunque, se il Signore non ci stoppa, voglio dire, non ci blocca, non ci mette nella condizione di non peccare più, e ci lascia continuare a peccare, ma allora il Signore praticamente sarebbe il contrario della misericordia, perché vuole che non siamo soltanto corrotti parzialmente, ma sembra che permetta che siamo corrotti completamente. Per cui, diciamo, non sarebbe misericordia questa. La misericordia è venire incontro al popolo, difatti anche Don Dolindo lo spiega, dice: Signore, castigaci, fermaci, fai in modo che si fermi questa valanga di fango, perché se tu ci lasci andare avanti su questa pista, qui non si salva più nessuno, si danneranno tutti quanti. Allora, così pensano i santi, no? Invece quelli che non sono santi pensano in un altro modo. Pensano che non ci sono problemi, anzi addirittura noi cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, provo a immaginare quanto siamo lontani, no, dalla realtà. Come si fa a far festa in una situazione del genere? Purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Tutti i secoli, vero, i pastori hanno detto: ragazzi, bisogna fare penitenza, bisogna pregare di più. Bisogna offrire sacrifici al Signore perché ci liberi dal male, ma non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, sto Padre nostro, lo diciamo, ma liberaci dal male. E come ci liberi dal male se noi manco ti chiediamo che tu ci liberi? Perché in pratica per ottenere bisogna chiedere. Chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Noi non chiediamo che finisca questa valanga di fango, perché siamo contenti così, ci pare di star bene. Io sento anche persone che non hanno fede, dicono non si può andare avanti così, perché perlomeno un senso, diciamo, della morale ce l'hanno anche quelli che non credono, vero? Ascolta, Signore, la mia giusta causa. La mia giusta causa qual è? Perché dici, come fai a dire che la tua causa è giusta? La mia causa è giusta perché io voglio andare in paradiso, per cui ti dico castigami ma salvami. Sii attento al mio grido, Signore, ma tremasse soltanto qualche città, ma fai tremare tutto, che la gente si renda conto che noi camminiamo su un foglio di carta velina, così insegnava il professore Enrico Medi, che la litosfera, cioè la crosta terrestre, è di uno spessore, per capire le proporzioni, è come avvolgere un pallone da football con la carta velina, per cui la litosfera, cioè la crosta terrestre, quella che noi pensiamo che sia solida, questa qui è come un foglio di carta velina. Dice, se la Terra fa uno starnuto, saltiamo tutti per aria. Se si apre la Terra ed esce il fuoco, c'è il mondo in fiamme, capite? E noi continuiamo a offendere il creatore che praticamente tiene, come dire, non l'ho ancora permesso, ma diciamo ogni tanto permette che si veda. State attenti, perché non c'è niente di stabile, neanche la vostra fede. Pregate, questa è la giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Quello che ti chiedo, te lo chiedo di cuore. Castigaci, oh Signore, ma salvaci. Io ti invoco poiché. Pronto?
Sì, pronto. No, no.
Sento dei rumori.
Anch'io sì. Sì, mangio.
Io ti invoco poiché tu mi rispondi, oh Dio, e vedrai che ci risponde, noi insistiamo che ci castighi. Oh Dio, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, castigaci, oh Signore, ma salvaci. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Salvaci. Vieni presto in nostro aiuto, Signore, non lasciarci in balia di questa situazione infernale. Qui il principe di questo mondo ormai è entrato dappertutto, vero? È entrato, sai, Paolo VI dice il fumo di Satana, ma qui fosse entrato solo il fumo. Signore mio, custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma come lo dico con cuore, Signore, custodiscimi come pupilla degli occhi, perché sono, dice, sono come, c'è un salmo che dice, un branco di cani mi ha accerchiato, capito? Un branco di cani, sei accerchiato ormai. Da tutti coloro che non sono amici di Dio, veri amici di Dio. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali, nascondimi, nascondimi, vedi l'eremitaggio, voglio essere l'eremita, all'ombra delle tue ali, Signore, nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ecco che questi salmi sono meravigliosi perché vedi che è lo Spirito Santo che li ha dettati e vedi come sono appropriati. La parola di Dio è aggiornatissima, non è roba di chissà quanti secoli fa, ma che. La mia parola, dice la parola di Dio, è parola di vita eterna. Non se cambia niente, ha detto Gesù Cristo, neanche una virgola. Ecco, guai a chi cambia una virgola, ma qui si cambia anche le parole e anche il senso di quello che il Signore ha detto. E allora, Signore, mi nascondo all'ombra delle tue ali, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. E vabbè, Anna, adesso tu c'hai un altro bel, diciamo, un bel.
Commento relativo, sì, soprattutto è rivolto alle donne, commento di Don Dolindo, visto il tema del Vangelo. Ho un po' di disagio a leggerlo perché veramente traccia un profilo delle donne e mi auguro appunto che le mamme, le spose, ecco, recuperino questi valori perché il mondo si sta prendendo gioco della donna veramente, quindi apriamoci all'ascolto e recuperiamo il nostro ruolo davvero. Però
Sì.
ecco, è un
Ma
tema
è
delicatissimo.
delicatissimo, ma vedi, se l'uomo fosse intelligente, le ste cose le capirebbe, la donna dovrebbe essere ancora più intelligente, no?
Esatto.
Allora, siccome il Signore ha creato la Madonna, diciamo, si potrebbe dire così, il Signore ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, no? Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma potremmo dire che ha creato la Madonna perché la donna sia immagine e somiglianza di Maria. Allora, il demonio, che il Signore dall'inizio gliel'ha detto, la donna ti schiaccerà il capo. Lui dice, ah, una donna mi vuole schiacciare il capo? intanto comincio io a schiacciare il capo delle donne con la vanità, poi con l'immodestia. Per cui glielo schiaccio io il capo alle donne, diciamo parafrasando questa frase, no? E difatti lo sta facendo, per cui benedette donne, io personalmente sono padre, sposo, ma perché non volete essere belle, ma perché non volete essere immagine e somiglianza di Maria, ma perché volete essere immagine e somiglianza di Lucifero, seduttore? No, pensate di sedurre, siete delle sedotte, ma fatemi un piacere, ma svegliatevi, ma cercate di essere donne intelligenti e dire noi stiamo dalla parte di Maria perché siamo immagine e somiglianza sua. Non dico altro, Anna, perché adesso credo che ne hai tu abbastanza da dire.
Sì, allora intanto inizio con la lettura del Santo Vangelo. L'Evangelista menziona tre donne che profondamente riconoscenti, perché sanate da Gesù da gravi infermità fisiche e spirituali, assistevano il Maestro Divino e i discepoli con i loro beni e il loro lavoro. Anche la donna è chiamata a cooperare in diversi modi alla missione della Chiesa, innanzitutto con la preghiera e a seconda delle possibilità, sostenendola anche nelle sue necessità materiali. Dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni.
Vedi, come il nemico si impossessa, no? Volentieri della donna, gli fa fare quello che vuole, ti rende scemo proprio, non capisci più niente. Pur di essere guardata, vista, che so, io non lo so cosa succeda nel cervello, ma praticamente uscirono 7 demoni dalla Maddalena, ma anche altre erano conciate così, perché praticamente erano associate al demonio e lui le ha possedute. Ma oggigiorno, secondo te, tutte queste creature che tu vedi circolare non saranno mica possedute da Dio, visto e considerato come vanno conciate, come si tatuaggiano, come si può dire, come parlano, e come vivono, che ammazzano i figli prima di nascere perché non li vogliono, che pigliano le pillole per farli morire appena nati. Se tu pensi, vigliacchi che sono quelli che non le dicono ste cose, pensate che dopo l'incontro uomo e donna, parliamoci chiaro, dopo 3 ore, vero, da questa unione, si sa già il colore degli occhi, dei capelli, se maschio o se femmina, altro che non c'è niente. Vigliacchi quelli che non spiegano alle ragazze cosa stanno combinando. Per cui quell'atto è un atto procreativo, ma che cosa parliamo di amore? Ma che amore? Quello è odio. Odio a Dio, odio al fratello, al figlio che c'è nel grembo, odio anche perché ti metti nella condizione di sedurre, per cui odi anche colui che tu hai sedotto e ti odi anche te stessa, per cui odia te stessa come, diciamo, come il diavolo. Ecco, tu odi anche te stessa. Comunque, Anna, leggi pure quello che dice Don Dolindo, perché oggi è venerdì, per cui ai piedi della croce io grido.
Benissimo, quindi San Luca, capitolo 8, sono a pagina 1172, la donna cooperatrice del regno di Dio. Presso gli ebrei, benché la donna non fosse ridotta allo stato borbioso al quale l'aveva degradata il paganesimo, pure si trovava in una condizione di inferiorità che con gli abusi e le sopraffazioni degli uomini poco fedeli alla legge poco differiva da quello pagano. Gesù Cristo la riabilitò in modo mirabile. nascendo da Maria Vergine e formando di lei un capolavoro stupendo di grazia e di santità. Ma non si contentò solo di questa ammirabile elevazione che formò di una donna la corredentrice e la madre degli uomini. Volle servirsi delle donne come cooperatrici dell'apostolato. Le donne spesso soccorrevano i rabbini provvedendoli del necessario alla vita, ma non osavano seguirli e mostrarsi in pubblico. Gesù Cristo invece permise che alcune pie donne lo seguissero nell'apostolato. La donna è un'ammirabile creatura, ricca di doni, quando non devia dalla sua missione, è ricca di energie spirituali, occupata quasi sempre dalle necessità della vita, ha un intuito pratico, superiore all'uomo. La sua mente, non stancata da inutili studi, è più fresca, è più vergine e come tale può aprirsi più facilmente al mondo spirituale e soprannaturale. Il suo cuore è più tenero e generoso e conosce le dedizioni dell'amore, della carità, del sacrificio. Sembra debole, ma in realtà è come l'acciaio, temprato ed inflessibile. Anche quando cede, rimane in pieno nel suo giudizio e nella sua formidabile volontà. Prega non perché si senta debole. Non è più religiosa degli uomini per un certo senso poetico o fantastico. Prega e crede perché intuisce di più questi segreti della vita, dello spirito, ed è in realtà in questo più forte dell'uomo, distratto tanto spesso dalla sua vita materiale. Sembrerebbe un paradosso, dato che la donna è tutta occupata da faccende domestiche, quando è donna e non si è miseramente mascolinizzata. Ma le sue faccende riguardano la vita reale, nelle sue imprescindibili necessità. E questo la distrae più difficilmente dai pensieri dello spirito. L'uomo invece si muove quasi sempre in modo artefatto ed è assorbito dalle sue preoccupazioni. Si potrebbe dire che la donna nelle occupazioni materiali galleggia e l'uomo è trascinato dalla corrente. La donna è aiuto dell'uomo, simile a lui, adiutorium, simile sibi. È come l'altro polo di una corrente e può essere il completamento delle attività proprie dell'uomo. Se l'uomo decade e si infanga, dolorosamente trova nella donna l'aiuto simile a sé, ma nel male. E allora questa creatura diventa una rovina spaventosa. È sempre dal costato, dal cuore dell'uomo che è formata la donna. E se il suo cuore è puro, la donna è pura. Se è saggio, la donna è saggia. Se è ardente, la donna è ardente. Se è santo, la donna è santa. È una verità poco considerata, ma di immensa portata psicologica. Non sono le donne che si prostrano in un primo tempo nell'avvilimento, ma il cuore dell'uomo. Se è putrido, genera la putredine. Ed è il suo occhio passionale e concupiscente che in realtà le rende immodeste. In un ambiente virile di crudeltà, la donna diventa immediatamente aiuto della barbarie umana, come si vide nella Spagna rossa di spaventosa e deprecata memoria. In un ambiente spirituale la donna si angelica. In un ambiente di apostolato la donna diventa madre di anime. La sua santità, quando è vera santità, è più totalitaria, più generosa, più profonda. Perché la donna è abituata a prendere tutto sul serio, fino in fondo, tanto nel bene quanto nel male. Ha un amor proprio ed un orgoglio più latente, più forte. Ha un'ira ed una reazione più terribile, come esplosivo incapsulato che è disastroso nello scoppio. a una prudenza più accorta, e può diventare sornione e maliziosa se è rivolta al proprio opportunismo o peggio al male. È di una strategia di prima forza ed aggira mirabilmente le situazioni. Sa sorridere persino quando è al parossismo dello sdegno e dell'ira. Sa piangere anche col cuore gelato o calcolatore. E sa essere gentilissima anche quando disprezza profondamente. Sa mascherarsi e mentire con disinvoltura sorprendente. Quando però si dà al bene, queste qualità, come materia egregia, si trasformano, diventano accuratezza, fortezza di animo, prudenza soprannaturale, accortezza e prontezza nelle situazioni spinose, sorriso di carità, dolcezza di compatimento e silenzio di sapienza. La grazia divina muta le anime per l'apostolato, ma la donna applica nelle vie dello spirito i suoi intuiti pratici di economia domestica e sa risparmiare al tempo opportuno, sa mettere una toppa dove ci vuole, sa temperare l'ardore dello zelo e sa cuocere meglio a fuoco lento. La sua delicatezza rende più soavi le riprensioni, il suo sorriso infiora e anestetizza un ben assestato colpo di bisturi sul tumore cancrenoso. La sua bontà rende impossibile la reazione più facile, la riflessione. Ha una parola più spiccia ed è naturalmente eloquente perché sa toccare il debole di una natura smarrita e disorientata. Ha più pazienza di attendere un peccatore, come gatto che sta in agguato, e può servirsi anche del suo fascino per immobilizzarlo, almeno sulla via del bene. Si sente madre delle anime, le segue con la tenerezza, con la quale una madre addestra un piccino ai primi passi. Sa essere superiore ad uno smarrito nella vita, fino a sgominarlo se si accorge d'una breccia nell'anima di lui, si getta all'assalto e diventa audace. Se le fallisce il colpo, è maestra nelle ritirate strategiche. È meno avvelenata dalle stoltezze degli errori che infestano il mondo e quindi può avere una fede più semplice ed uno slancio più intenso nella preghiera che aiutano mirabilmente il suo apostolato. E Gesù Cristo volle le donne alla sua sequela non tanto per avere un aiuto nelle necessità imprescindibili della vita terrena alla quale egli si era sottomesso, quanto per formare il primo gruppo di cooperazione nell'apostolato. Le pie donne che lo seguirono furono attratte a lui dai benefici spirituali o corporali che avevano ricevuto e per gratitudine misero a sua disposizione le loro sostanze. Ma fu la grazia divina che principalmente le attrasse ed il Signore fece loro il più gran dono, chiamandole a sé. Non furono molte, ma in cambio furono fedeli fino al Calvario. E benché la loro fede fosse crollata, rimase in loro la fedeltà della compassione fino al sepolcro del Maestro Divino ed ebbero per prime l'annunzio della risurrezione. Gli apostoli perdettero la fede e fuggirono. Le pie donne la perdettero senza fuggire e la compassione fu come il terreno nel quale la grazia poté risuscitarla. Il Sacro Testo enumera alcune di queste pie donne: Maria Maddalena, la peccatrice, dalla quale Gesù aveva fatto uscire 7 demoni quando l'aveva liberata dal peccato, Giovanna, moglie di Cusa, intendente e tesoriere di Erode, probabilmente colui al quale Gesù guarì il figlio e che credette perciò in lui con tutta la sua famiglia, Susanna, della quale non abbiamo notizie, e molte altre. Maria Maddalena, riabilitata dal suo amore verso il Redentore, prima nel pio gruppo, doveva dar coraggio nei secoli a tutte le povere donne traviate e mostrare loro come la sincera penitenza può trasformare l'anima in una novella creatura. Ecco la missione della donna nella Chiesa: servire Dio, cooperare all'apostolato gerarchico ed essere con la preghiera, la penitenza e l'azione elemento di rigenerazione nel mondo. Essa non può stare come Eva ad oziare nelle curiosità della vita e coglierne i frutti proibiti. Deve tremare al solo pensiero di poter scandalizzare un'anima con le sue maledette ostentazioni, e deve tremare molto di più di essere d'inciampo ai ministri di Dio nelle vie della santità e del bene. Vicino al sacerdote deve ricordarsi di stare vicino a Gesù e deve considerarlo come ostensorio con l'ostia consacrata. Se si accorge di essere causa di colpo, di debolezze, deve fuggire, non rubare a Dio l'amore che gli fu consacrato, neppure in minima parte. Per essere santa, deve vigilare molto sulla sua natura, che è terribile, nelle sue deviazioni di orgoglio, di vanità, di impurità. Deve farsi guidare passo passo, per rinnegare il suo indomabile giudizio. Deve vivere di umile nascondimento ed operare per purissimo amore di Dio. Per vincere la sua vanità, deve vivere per la gloria di Dio ed essere innanzi a Lui come ancella, tutta abbandonata alla sua volontà. Il suo modello non possono e non debbono essere le donne mondane, ma le sante. Ed essa deve ispirarsi alla Vergine Santissima, imitandola nelle sue virtù. Che cosa farà? Gesù la chiama alla sua sequela ed essa si farà attrarre dal mondo? Ed il mondo che cosa le dà, se non degradazione ed obbrobrio? Può essa smarrirsi nelle vanità, quando le anime reclamano il suo materno aiuto? Una donna che per i bagordi trascura i suoi doveri materni non è donna, ed una che nuoce alla maternità è traditrice della sua missione. Ora alla donna Gesù Cristo ha affidato delle anime da salvare, o anime da generare, ed essa non può compromettere la sua missione con una vita mondana, che ha tentato a questa vita spirituale. Seguire Gesù, seguite Gesù, buone donne, ministrate a Lui, nei Suoi ministri e nei Suoi poveri. Siate dunque la gloria della Chiesa ed aspirate alla gloria dei cieli. Amen.
Questo è un poema meraviglioso. E mentre tu leggevi le meditazioni di Don Dorindo, riflettevo anche, diciamo, sulla vita mia personale, no? Praticamente organizzare esercizi, organizzare pellegrinaggi. Ecco, diciamo che le donne pie sono ottime collaboratrici e tu vedi che, come mia ottima collaboratrice anche la Radio Buon Consiglio, chi ho? Anna, vedi? E praticamente l'importante è che la donna sia come Dio l'ha pensata, allora è formidabile. Per quello io soffro a vedere, dico, queste poveracce non si rendono conto che si stanno distruggendo, si stanno massacrando. È veramente... Non è un dolore vedere, perché sono state create per essere madri, o spirituali o fisiche, ma comunque sempre madri devono diventare, no? E vedere che invece diventano, diciamo, abortiste, non intendo soltanto nel fatto che abortiscono il figlio che hanno nel grembo, ma abortiscono anche quelle che, anche le persone adulte che incontrano, voglio dire, sono pericolosissime, o chi non è con me è contro di me. Qui la donna che sta con Dio è una cosa meravigliosa, ma quando si sposta e diventa collaboratrice del demonio, è un demonio incarnato. E Padre Pio diceva, tu pensa, no? Dice, ma un parroco dice, padre, però io se non faccio entrare le donne che sono con le gonne corte, e dice poi ne entrano poche, rischio la chiesa mezza vuota. E Padre Pio in due occasioni ha risposto così, meglio una chiesa vuota che una chiesa profanata. Meglio una chiesa vuota che una chiesa piena di demoni, che praticamente queste, entrando mezze nude, entrano con il demonio. E i preti che poi cadono, perché purtroppo succede, no? C'è troppa confidenza. Diciamo al sacerdote, tu non lo devi abbracciare, gli devi baciare la mano e basta, e dargli del lei, non permettere neanche confidenza e non darla la confidenza, dagli sempre del lei, del voi, ecco, al sacerdote, non trattarlo come se fosse, ecco, e fargli capire, nel caso questo non l'abbia ben capita, ecco, che tu lo consideri uomo di Dio e deve restare uomo di Dio, ecco, baciagli la mano, e poi distanza di sicurezza. Ecco, perché qui si scherza, ma anche nei confessionali, addirittura mi sento dire vieni qui che ci abbracciamo, ma che scherziamo? Ma perché volevo far sentire la misericordia di Dio? Guarda, San Paolo, se lo impari bene, dice state attenti, perché si comincia con lo spirito e si finisce con la carne, no? E difatti tutto sto disastro di preti sposati e di quelli che vogliono sposarsi, perché giocano con il fuoco. State attente, siate rispettose delle scelte che ha fatto Dio e non guastate le opere di Dio. Ah, no, perché, scusa, mi entrano dentro in braghette corte, in canottiera e si inginocchiano, ma dico, guarda, tu vai a vestirti e poi entri in chiesa, scusa, no? vieni a portarmi un diavolo dentro in chiesa tu. Anche se all'esterno magari qualche parroco mette degli avvisi che bisogna entrare decentemente vestiti, ma manco li guardano, bastasse soltanto che lo tuonasse in chiesa quando fa le prediche, sentite, è caldo, voi volete venire qui mezze nude o mezzi nudi, io, guardate come sono vestito, oltretutto quello che ho addosso, c'ho anche la casula, sono vestito più di voi e devo parlare a voi e voi vi presentate mezzi nudi, no? Ma insomma, io non lo so. Naturalmente i bambini, le bambine, così, cosa hanno da imparare quando vedono? Loro dicono, fanno così mamma e papà, lo posso fare anch'io, no?
Per l'esempio, sì.
Purtroppo. Ma sì, proprio una cosa veramente odiosa, vergognosa, vero? Ecco, adesso se fate ascoltare questa trasmissione anche alle vostre figliole, riascoltatevela anche voi e dite pure castigami o Signore, ma salvami, no? Se penso, mamma mia, con tutta questa esibizione di cose, no? Poi senti dire, ecco, oh, tumore di qua, tumore di là, taglia di qua e taglia di là, ma scusa, se tu quelle cose le hai usate per offendere Dio, è meglio che le tagliamo, no?
Ed è misericordia anche questo.
Quella è misericordia, sì.
Certo.
Ma va, misericordia, castiga mio Signore, ma ditelo, non abbiate paura di dire castigami ma salvi, perché dovete aver paura di non essere salvati.
Certo.
Quello deve avere la paura di finire male. Se, scusa, Padre Pio dice le carni nude bruceranno, ma perché l'ha detto solo Padre Pio? La Madonna Fatima è venuta a dire verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, ma poi addirittura dice i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, ma insomma ste cose è scesa dal cielo la regina dei profeti, la madre di Dio a dircele, l'hanno praticamente come si può dire criptata, non, cioè, censurata. Qui la Madonna non deve dire queste cose. Ah, ma noi andiamo di qua, andiamo di là, le apparizioni di qua, le apparizioni di là. Stai attento a quella di Fatima. I peccati che mandano più neve all'inferno sono i peccati della carne. Stiamo attenti, no? Perché io conosco delle persone che sono andate in pellegrinaggio e durante il pellegrinaggio sono tornate a casa incinta, ma mica dal marito, no? Per cui qui praticamente si va in pellegrinaggio e dico, beh, ma se vi volete bene potete fare di tutto, no?
E vai.
Mamma mia.
Cambia il disco, ma non la musica, insomma, così è. Mamma mia, che disastro, Signore.
Sì, lo so, ma sembra quasi che a parlare così, no, tu sia duro, che tu sia insofferente, che tu sia esagerato, no? Invece l'unica persona che te vuol bene è quello che ti dice la verità, quello che non te la dice non ti vuol bene anche se te lo dice.
Hai ragione, mamma mia.
Ma Gesù Cristo non era mica tanto simpatico, Dico, oggi andiamo avanti a simpatie, dico, Gesù non era mica simpatico, vedete che volevano continuamente ammazzarlo. Vuol dire che non era simpatico perché diceva la verità. E noi preferiamo avere gli applausi e i sorrisi dalla gente, farci amici di tutti, meno che di Gesù Cristo, che è verità. Stiamo attenti. Vabbè, adesso noi andiamo a Fatima, mese prossimo, a fare gli esercizi spirituali. Naturalmente, se un prete mi viene a dire, Claudio, ho imparato più in 8 giorni a Fatima che in 5 anni in seminario, non so se mi spiego, si parla di tante cose, bisogna essere pratici, no? Scendere, curato d'Ars non era mica, diciamo, una cima di sapienza umana, no? Però era pieno di Spirito Santo e le cose, diciamo, le diceva e le faceva. Il Signore si è servito di lui anche per fare miracoli, perché era obbediente alla legge di Dio, ascoltava e metteva in pratica quello che Gesù Cristo aveva detto, quello che Gesù Cristo insegnava. E va bene, allora adesso abbiamo iniziato, vero? Beh, sarà più avanti, no? Abbiamo iniziato, lo trovate anche in Stella Matutina, vero? La vita della Madonna, cioè dettata dalla Madonna stessa, vero? Della venerabile Maria da Greda, ecco, avremo un bel da fare perché è un librone, anzi sarebbero più di 1, 2, 3, 4, ma quante cose belle si imparano, cosa ha fatto la Madonna, cosa ha fatto il Signore con la Madonna, ecco, e abbiamo questo. Però diciamo che sto fatto di San Michele Arcangelo, cioè il combattimento, ma dobbiamo combattere, ma devi combattere contro te stesso, scusa, San Bruno Abate, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto perché la gente se la dimentica, no? San Bruno, che era santo, diceva così, oh Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Per cui la vita del cristiano è un combattimento, ma vogliamo capirla che è un combattimento. Sei accerchiato da un branco di cani, ecco, di cani nel senso che se non sono cani quadrupedi saranno cani bipedi, voglio dire, ma insomma siamo circondati comunque dagli spiriti infernali. Diciamo che è stato detto più di quello che generalmente si dice oggi, diciamo che era farcita anche questa puntata, era farcita di tante cose terribili che bisogna pur dirle, perché la gente non se ne rende conto, no? Cioè, se tu pigli uno che sta dalla mattina alla sera in una stalla, no? Tu entri nella stalla e dici, mamma mia che puzza, e dice, io non sento più niente. Cioè, si è abituato talmente all'odore della stalla che non la sente più la puzza, no? Allora, oggigiorno mi sembra che qui la gente non sente più la puzza, vero, delle cose sbagliate, delle cose infernali, delle cose, delle menzogne, non la sente più la puzza, no? Ma bisogna essere liberi da queste cose, avere il naso, il fiuto seguendo, che fiuto devi avere? Diciamo che i cani hanno un buon fiuto e sanno dove il padrone gli vanno dietro, Gesù Cristo dice: chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, vedi, devi avere fiuto. Quando c'è da patire, vuol dire, se patisci per il bene, che stai seguendo Gesù Cristo. A proposito di donne, ecco, io penso Padre Pio aveva una schiera di figlie spirituali che poi si sono offerte, è vero, per la salvezza della Chiesa, dei sacerdoti, eccetera. Lui le guidava e queste donne generose si offrivano volentieri. La donna ha bisogno di offrirsi perché deve trasformare il dolore in amore, allora è felice, è trasfigurata. Ecco, se trasforma, diciamo, l'amore in dolore, nel senso che trasforma il bene in male, allora è una disgraziata che produce disgrazie. Bene, santa giornata a tutti e buon proseguimento, meditate. Ecco, se volete, dico, queste cose le sentite sia sul sito vero di Radio Buon Consiglio che su Stella Matutina, potete ascoltarle e riascoltarle. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti. Ave Maria.